sera del 9 febbraio del 2011 a Roma, nella sede del CIPAX, si tiene un incontro su esperienze di non violenza tra israeliani e palestinesi. Ne parlano Luigi Sandri, Gianmario Giglio, Luisa Morgantini e la ragazza dell'Associazione Papa Giovanni, Anna Raisa.
Buonasera a tutti, grazie per essere venuti questa sera a questo incontro del CIPAX, ma non solo, abbiamo, e li ricordiamo perché è giusto farlo, anche a Dista, Archivio Disarmo, CDB di San Paolo, Confronti, Lega dei Diritti dei Popoli, Ore 11, Pax Christi Roma, Progetto Continenti, Religion for Peace Italia, il SAE, il Gruppo Romano, il Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Io volevo ringraziare i nostri ospiti, Luisa Morgantini, che è qui alla mia sinistra, grazie Luisa. Dovrebbe arrivare l'ospite misteriosa che non è stata citata prima, che è Anna Raisa Savale, spero di averlo pronunciato giusto, dell'Associazione Papa Giovanni, e che ha fatto alcune operazioni importanti come Colomba in Palestina e i Caschi Bianchi. E abbiamo Luigi Sandri e Luisa Morgantini, sono due personaggi difficile presentarli perché li conoscono tutti, sono molto famosi, sono persone che si sono spese tantissimo per operazioni di pace, per la questione israeliana e palestinese, più per, insomma, per la questione anche palestinese. Luigi è il nostro pilastro della rivista Confronti, è colui che dietro, perché poi lo si legge anche spesso, quindi anche davanti, ma dietro fa un lavoro molto importante e io per questo volevo ringraziarlo. Noi oggi siamo qui per parlare di esperienze di pace in Israele e Palestina. Il titolo era tra israeliani e palestinesi, forse è più giusto dire in Israele e Palestina, perché ci sono anche esperienze che non si sviluppano solo tra israeliani e palestinesi, ma che dal di fuori o insomma in modo diverso portano avanti una serie di progetti. E noi di questo oggi cerchiamo di parlare questa sera, raccontando nello specifico una serie di esperienze proprio dirette che sono state portate avanti in questi anni. Non mancherà occasione per entrare nel merito del conflitto israelo-palestinese, per capire a che punto siamo oggi, per capire anche la questione in Egitto, quali ripercussioni potrà avere appunto su tutto l'asse geopolitico medio orientale, e chi meglio di Luisa Morgantini e di Luigi Sandri, ma sicuramente anche Anna Raisa Savale, che non conosco ma che sono lieto di incontrare più tardi, potranno fare. Io darei subito la parola a Luisa Morgantini, che tra l'altro ha con sé anche un progettino che ho visto, ma ci racconterà dopo, forse più avanti. Ho visto un volantino interessante sul quale poi torneremo. Luisa.
Ma vi confesso che io sono arrivata 2 ore fa dal Pakistan, da Islamabad, Rawalpindi, Lahore e un pezzo del nord del Pakistan, di Peshawar. Quindi sono piena di immagini, storie, paure, razzismi, violenze di cui il Pakistan è veramente pieno. Io sono stata lì per un incontro fra donne pakistane e del Kenya, e alcune di noi, diciamo, europee e americane, perché stiamo cercando di costruire una rete per la pace e la non violenza in quei luoghi. Devo dire che sono tornata sconvolta dal livello, non è una novità, sono stata diverse volte in Pakistan, sono stata diverse volte in Afghanistan, quindi non è una novità, però quello che sta succedendo adesso in questo momento è veramente allucinante, e l'estremismo religioso sta prendendo piede in un modo incredibile, con alcune cose simili all'Italia, nel senso che tanti anni fa qui le persone si vergognavano ad esprimere idee di razzismo, magari dentro pensavano delle cose cattive, però non osavano dire perché c'era una cultura, un modo di essere, anche dirigenti politici sia di destra che di sinistra che comunque mantenevano rispetto a queste cose un minimo di dignità. Oggi invece anche qui la legittimazione dell'essere razzista viene da ministri, quindi ecco, e anche in Pakistan, ovviamente con le differenze, vi è questa cosa, per cui c'è una crescita pazzesca dell'estremismo religioso che si è manifestato qualche settimana fa, per esempio uccidendo il governatore del Punjab, che è appunto a Islamabad, perché voleva modificare la legge sulla blasfemia. E una legge pazzesca in cui non si definisce mai che cos'è in realtà blasfemia, e vi faccio un solo esempio. Ho incontrato appunto i familiari di questi, vi erano due contendenti politici, uno dei contendenti ha appeso sulla casa dell'altro politico il suo volantino col suo volto e alcune frasi. Questo signore ha tolto il volantino e l'ha tolto anche il figlio insieme a lui, sono stati denunciati perché su quel volantino, che in realtà è un volantino di propaganda politica di un candidato, di un partito, vi era una frase del Corano, ed essendoci la frase del Corano è stato accusato di avere commesso un atto di blasfemia, e sono stati condannati figlio e padre a sentenza all'ergastolo. Due giorni fa invece un ragazzo di 17 anni è stato condannato alla pena di morte perché anche lui era stato accusato di questo tipo. Ecco, pensate, ora questo governatore è stato ucciso perché aveva tentato di cambiare, aveva fatto una proposta di modifica. Quindi devo dire sono un po' sconvolta da questa cosa, però vi parlerò di alcune delle esperienze che io trovo straordinarie, che danno speranza all'umanità, che stanno avvenendo in Palestina, in Israele, tra palestinesi e israeliani, ma anche internazionali. Perché ormai da parecchi anni c'è un nuovo modo di intendere i rapporti tra palestinesi e israeliani. Qui noi abbiamo sempre sentito molto parlare di dialogo, i politici che si incontravano con altri, la possibilità della pace, eccetera, eccetera. Faccio molto breve questo pezzo perché poi voglio parlare appunto delle esperienze. Queste cose sono cambiate. Oggi i palestinesi e gli israeliani che si incontrano sono quelli che insieme lottano per cambiare la situazione, con una scelta molto precisa e molto e anche teorizzata, che è quella dell'essere insieme con forme di resistenza non violenta per farla finita con l'occupazione militare. Quindi non è più incontriamoci per capire le ragioni dell'uno e dell'altro, vi è una maturazione nei gruppi israeliani che oggi sono insieme ai palestinesi, che è molto netta. Non è più la generazione del pionierismo israeliano, non è più la generazione dei laburisti del Meretz, è una generazione di giovani israeliani, insieme ad alcuni anziani ovviamente, perché ci sono sempre quelli che anche prima erano, che non ha nessuna idea nel sì, io amo il mio paese, sono israeliano e so di esserlo, però non voglio vivere in un paese che occupa militarmente un altro. I diritti miei sono i diritti di tutti. Questa cosa non deve succedere più, è una cosa che non deve più succedere più a nessuno. perché come sapete in realtà molto spesso, a me lo diceva per esempio un ebreo italiano della Pergola, mi diceva: guarda, noi siamo in realtà divisi un po' in due, chi dice persecuzioni mai più a nessuno, e questi sono quelli come me, diceva, che sono per il riconoscimento dell'altro; chi dice invece persecuzioni mai più a me, e questi sono quelli che l'altro non riconoscono per niente, sono quelli che continuano a in realtà perseguitare come se non esistessero un popolo come quello palestinese. Quindi c'è questa generazione di giovani israeliani, ragazzi e ragazze, che l'unica cosa che vogliono è non essere partecipi, non essere complici di un sistema che costantemente viola i diritti umani, che costantemente mette in discussione anche il loro modo di essere. E una, in modo particolare, esperienza di cui voglio parlare è quella dei comitati popolari per la resistenza non violenta. In Palestina in realtà resistenza non violenta c'è sempre stata, gruppi estremisti ci sono sempre stati, ma insieme alle forme estremiste che sono viste soprattutto nella seconda intifada, anzi un devastante tentativo di lotta militare da una parte con i gruppi di Al-Aqsa ed altri, ma invece con una devastante sia per l'umanità palestinese che per le vite che sono costate, la scelta per esempio degli attacchi suicidi. Però insieme a questo c'è sempre stata una grande fascia, migliaia e migliaia di palestinesi che invece continuavano a resistere in modo non violento. Quello che è successo 6 anni fa, a questo punto in modo invece teorico, organizzato, è stata la crescita di comitati popolari che si sono costituiti di fronte alla costruzione del muro, al fatto che continuavano gli insediamenti, che il muro... Io qui do per scontato, siccome vedo le persone che conoscono, che sanno, non sto a dire che cos'è il muro, eccetera, che vedo benissimo, che lo sapete tutti perfettamente, però il primo villaggio in cui questa cosa si è formata è stato un villaggio di Belain. Belain è un villaggio dove il 65% della terra è stata sottratta dalla costruzione, in quel caso, in quel luogo, non del muro, ma di questa barriera che ha però sottratto la terra coltivata ai palestinesi, che è quello che sta facendo in realtà sia il luogo dove il muro è barriera, sia il luogo del muro è muro di cemento. L'idea è quella di circondare i villaggi o le città come Calchiglia, per esempio, perché è una città di 45.000 abitanti, da un muro che li divide dalle loro terre. Lì un gruppo di giovani, tra l'altro, palestinesi, ma anche di vecchi contadini che si vedevano mancare la loro terra, la loro vita, il loro modo di esistenza, hanno cominciato a dire: noi manifestiamo qui e manifestiamo in modo non violento. All'inizio era molto difficile per loro usare la parola non violenza, perché si era ancora nel 2005, quindi c'era ancora questa ambiguità nel quale anche molti palestinesi temevano che usando la parola non violenza venissero accusati da altri di essere: allora voi siete dei traditori, non volete più fare la resistenza. Poi poco per volta invece... Ciao, ciao. Poi invece poco per volta hanno cominciato a parlarne e a pensarle, a riflettere in modo più ampio. Quindi un movimento che ormai esiste da 6 anni ormai, che si manifesta attraverso ogni venerdì, va alle manifestazioni davanti al muro, e non ci vanno da soli, cioè non è soltanto un movimento di palestinesi, ma un movimento di palestinesi con israeliani e internazionali. E la cosa importante è vedere giovani israeliani che appunto ogni venerdì sono davanti a quel muro, davanti a quella fence, sono insieme a dire: basta con l'occupazione militare, basta con il muro, noi siamo insieme. E questo è anche un altro fatto importante, perché per la prima volta gruppi palestinesi dicono in modo esplicito: noi siamo insieme agli israeliani, siamo insieme agli internazionali, perché insieme vogliamo rompere l'occupazione. Questo movimento, ovviamente, se rimane da solo, è un movimento che riguarda un villaggio. Il tentativo che Belaïn ha fatto in tutti questi anni è stato quello di espandere la stessa forma di lotta in altri paesi, in altri villaggi. Ed è successo, nel senso che, per esempio, a Massara, a Nahalin, tu sei a Tuani, no, con l'operazione Colomba. Tu eri a Bezzaur. Al-Masara. A Tuani ed altri posti, cioè, si è esteso questo movimento, e sempre di più è chiara la scelta di un'azione di resistenza non violenta. Questi sono i comitati popolari palestinesi. L'esperienza, per esempio, visto che sono stata a Bezzaur e non a Tuani, allora l'esperienza poi di resistenze anche di giovani, sia internazionali che anche israeliani, è per esempio straordinaria. Lo è stato soprattutto nei primi tempi ad Attuani, un villaggio, le sapete già queste cose? Un villaggio un villaggio a sud di Hebron, un villaggio nella zona C. Voi sapete, vero, zona A, zona B, zona C? Sì? Allora, quando ci furono gli accordi di Oslo, il territorio palestinese venne diviso in zona A, zona B, zona C. Zona A è la zona delle città palestinesi. La prima era stata Gerico, Tulkarem, Nablus, Ramallah, Hebron, Betlemme, le città in cui sia l'amministrazione che la sicurezza dovrebbe essere interamente palestinese, che però riguarda un 6% dei territori occupati, di quel 22% che dovrebbe essere appunto lo Stato di Palestina, che sono i territori occupati del 67. Poi vi è una zona B, che sono i villaggi intorno, che anche questa popolazione, in cui l'amministrazione è in mano all'autorità palestinese, mentre la sicurezza, cioè la presenza militare, è israeliana, ed è una zona che complessivamente fra la zona A e la zona B è il 14-15% dei territori occupati. Poi vi è una zona C, che invece è completamente nelle mani israeliane, soldati, polizia e anche amministrazione. In questa zona C, che è la più grande percentuale ovviamente del territorio palestinese, i palestinesi non hanno nessun potere, per esempio, di costruire case, scuole, usare persino i pozzi dell'acqua. Questo Attuani è un paesino appunto nella zona C, in cui il gruppo si è costituito adesso in comitato popolare, e sono riusciti a costruire una scuola, ovviamente con la minaccia costante della demolizione. La Valle del Giordano, per esempio, è un esempio molto grosso della zona C. Nella Valle del Giordano vi sono insediamenti colonici israeliani, l'acqua, la Valle del Giordano è il granaio della Palestina una volta, nel 67 c'erano 320.000 palestinesi che ci vivevano, oggi ce ne sono 56.000 perché c'è stata un'espulsione della popolazione in modo continuo e massiccio, attraverso appunto l'esproprio della terra, ma anche per esempio il fatto che in questi villaggi della Valle del Giordano i palestinesi, essendo zona C, non possono costruire case, anzi quelle poche che costruiscono gli vengono demolite. È allucinante, per esempio, che nei villaggi i tubi dell'acqua passano sotto le case palestinesi, ma loro non possono avere l'acqua, perché quell'acqua che è comunque e viene dalle sorgenti della Valle Giordano, va direttamente negli insediamenti dove si fanno i palmeti, eccetera, eccetera, ci sono le ville con le piscine, e i palestinesi invece non possono neppure prendere l'acqua. L'elettricità passa sulle teste dei loro villaggi, però nei villaggi palestinesi non c'è elettricità, quindi tutto viene portato attraverso. In quella zona, in questa zona C, l'autorità palestinese non ha potere, anche se, devo dire, per scelta politica, anche per grande fortuna e per intelligenza, il governo di Salam Fayyad, e io questo lo dico perché costantemente ci sono delle volte una messa insieme, una critica anche a tutta l'autorità palestinese senza vedere e capire invece o conoscere quello che invece si sta cercando di fare effettivamente sul territorio. Per esempio, e non parlo di tutta l'autorità palestinese in generale, parlo del governo di Salam Fayyad, ha scelto in modo netto e preciso di non riconoscere gli accordi di Oslo, ma di dire A, B, C, è tutto territorio occupato, quindi in tutte queste aree noi come governo palestinese dobbiamo intervenire, e lo stanno facendo ovviamente con la fatica di Sisifo, perché costruiscono la strada e gli israeliani vanno e la distruggono, aprono un pozzo e gli israeliani lo vanno a distruggere, portano l'elettricità e gli israeliani. Beh, però è una sfida continua, cioè quello che succede è veramente allucinante. Io lo si sa perché è scritto ovunque, però non viene mai detto in modo esplicito, soprattutto sui nostri giornali o da questo corrispondente disgraziato che noi abbiamo a Gerusalemme, che si chiama Pagliara, che oltretutto è anche un cattivo giornalista, perché dopo 30 anni che lì pronuncia male i nomi, cioè a volte parla di cose di cui non, a parte la posizione politica, proprio lo metto in discussione da un punto di vista della conoscenza dei luoghi e dei fatti. Ecco, quindi in questa zona C, e quindi in questo paesino di Attuani, oltre lì non c'è il muro, c'è appunto l'impossibilità da parte palestinese di costruire, anche se appunto in questa fase il governo è intervenuto molto spesso, il governo di Salam Fayyad. Ma la cosa drammatica è, per esempio, che i bambini di altri villaggi vicini, altri quattro villaggi vicini, visto che a Attuani sono riusciti a costruire una scuola, i bambini vanno a scuola, venivano dai villaggi vicini e vanno a scuola ad Attuani. Il problema è che gli israeliani hanno impiantato in quell'area, tra un villaggio e l'altro, perché questo è lo scopo anche degli insediamenti, distruggere la continuità del territorio palestinese, hanno messo degli insediamenti che non sono gli insediamenti come quelli di Ghilo, che stanno accanto a Gerusalemme, in cui si trasferisce la popolazione convinta che quello è tutto Israele. No, sono quelli che vanno di proposito in quei luoghi, perché quella terra è data loro per diritto divino, e quindi loro devono essere lì e costruire l'insediamento. Bene, da questi insediamenti, di questi grandi timorati di Dio, che cosa succede? Escono gruppi di coloni che aggrediscono i bambini, che passano per quella strada al mattino, dovreste vedere i piccoli con i loro zainetti che camminano per un'ora per arrivare alla scuola Attuani, e i coloni escono, li aggrediscono e vogliono che passo io. Per cui per molto tempo i bambini devono fare una strada lunghissima per non passare accanto alle colonie. Allora, Operazione Colombe, per esempio, ma anche i Peacemaker Team e anche altri giovani israeliani all'inizio, quando Operazione Colombe non era ancora lì, che cosa hanno deciso? Noi accompagniamo i bambini a scuola. Li accompagniamo per difenderli dalla presenza degli attacchi dei coloni. E lo hanno fatto per molto tempo, fino a che un giovane volontario internazionale è stato ferito molto violentemente, è stata fatta una causa, e in quel caso il giudice ha deciso che i bambini devono essere accompagnati a scuola dai soldati, che devono proteggerli dai coloni. Ora, potete immaginare per quel bambino, quando ogni tanto parla, dicono, sì, ci fanno correre, che il soldato è quello che gli va a distruggere la cola dell'acqua per il padre, quello che arresta il padre, che picchia il padre, che picchia loro, che va dentro e demolisce le case. Quel bambino deve essere accompagnato ed è accompagnato da questi soldati per andare a scuola. E i giovani, le giovani di Operazione Colombo, di Peacemaker e di altri, fanno questa operazione di accompagnamento e di sorveglianza, di monitoraggio, non soltanto ovviamente dei bambini, ma per esempio molto spesso in quel villaggio i settler escono, avvelenano gli animali. Io sono stata diverse volte lì, quindi, e trovo che il lavoro, ma poi ne parlerai tu, però visto che non era tua anima Bezzaur, per me Operazione Colomba sono i miei eroi, nel senso che se sono eroi al mondo, nel senso che il lavoro che fanno prevalentemente ragazze, ma anche ci sono anche degli uomini che sono lì, è fantastico, perché vivono in questo villaggio, vivono insieme ai contadini in una casetta che è una stanzetta quadrata, e fanno questo lavoro di accompagnamento. Quindi è un ringraziamento veramente straordinario, perché appunto la resistenza non violenta è fatta da palestinesi, israeliani, ma anche da internazionali che sono presenti su quel territorio e che fanno quello che le Nazioni Unite non hanno mai fatto, proteggere la popolazione civile da attacchi di questo tipo. Quanto tempo ho? Perché
chiudiamo il grande campo.
20 minuti per poi posso anche parlare. Comunque, quindi comitati popolari, un altro esempio, però magari ne parlo dopo, quindi ci diamo poi il passaggio. Un altro esempio molto importante sono i combattenti per la pace, molti di voi li avranno incontrati, perché come associazione per la pace continuiamo continuamente ad organizzare incontri loro, che sono anche loro ex soldati israeliani che si rifiutano di andare a uccidere i civili, ed ex militanti palestinesi che sono stati incarcerati, alcuni perché da giovane avevano accoltellato qualcuno, in realtà non ci sono ovviamente grandi, però che hanno fatto 15 anni, 20 anni di carcere, e che sono usciti dal carcere, sono messi insieme ai soldati israeliani che si rifiutano di combattere, dicendo: non è con la violenza, ma la cosa importante, così come fanno i giovani che vanno a Belain, è che si riconoscono le asimmetrie e le differenze. No, no alla violenza, però soprattutto no all'occupazione militare e no alla... E anche questo è un gruppo estremamente importante, di cui magari vi dirò. Ma sono infiniti i gruppi che hanno forme di resistenza. Israeliani che, per esempio, vanno... E questa è anche una cosa di rottura dell'embargo... che vanno nei villaggi palestinesi, siccome i contadini non possono più portare e vendere la frutta o la verdura in Israele come facevano prima, perché ormai sono bloccati e chiusi dentro dal muro, ma anche dai divieti di passaggio, giovani di israeliani che vanno a prendere la verdura e la frutta nel villaggio e fanno i gruppi di acquisti israeliani per trasportare. Cioè, sono forme di resistenza che sono la manifestazione, ma anche l'educazione, la formazione. E vi sono anche altri gruppi di donne, ma magari vi dico dopo, perché non vorrei appunto parlare troppo adesso.
Grazie Luisa Morgantini, poi sei stata bravissima, perché hai creato l'attesa e l'interesse per l'intervento successivo, perché... Tu hai raccontato, e adesso abbiamo la testimonianza che ci racconterà Anna Raisa Savale, e le do subito la parola.
Sì, grazie. Mi presento, io sono stata a Casco Bianco in Palestina, Israele, per la comunità Associazione Giovanni Papà 23esimo. Sono tornata a settembre scorso, trascorso in Palestina 9 mesi. Parlando di non violenza, c'è tanto da dire, però sicuramente la non violenza, il tema della non violenza è qualcosa che ha toccato me dal primo momento molto direttamente, nel senso che io sono andata lì sperando, insomma, cercando di veramente andare lì senza pregiudizi, senza, sapevo ovviamente qualcosa, purtroppo viviamo in un mondo dove l'informazione non è libera, quindi sapevo qualcosa, non tutto. Sono andata lì, pian piano ho iniziato a vedere, a scoprire, e i movimenti popolari non violenti sono una delle prime cose che conosci, perché sono tantissimi, e quello che a volte almeno ci spacciano, io pensavo fosse così anche per la Palestina, come mondo arabo, quindi mondo estremista, mondo fatto di kamikaze, di scelte diverse di resistenza, ho scoperto invece appunto essere qualcosa di estremamente diverso. E all'inizio, quando ho scoperto la non violenza, ho pensato che fosse un'illusione grandissima. Cioè, io conoscevo questa gente, i leader della resistenza popolare, ricordi, sono arrivata lì a dicembre, già i primi di gennaio ho iniziato a conoscere tutti loro, e loro mi dicevano: no, ma noi vinceremo, vedrai, devi venire a vedere quello che stiamo facendo, come lo stiamo facendo. Io dicevo: ma cioè, vi rendete conto che avete un mostro enorme dall'altra parte, cioè un gigante, un Golia, come si fa con la non violenza? Nel senso, e anche da cristiana me lo sono posto molto profondamente il problema, perché doveva esserci una soluzione che io non vedevo in quel momento, doveva esserci un'altra strada che io non vedevo, non riuscivo a vedere, perché dicevo: la non violenza come si fa? Ero un po' scettica e ho fatto fatica a ricordarlo questo quando sono tornata a settembre, perché era talmente cambiato il mio punto di vista dopo 9 mesi che avevo rimosso il fatto che prima di partire anch'io stessa avessi dei pregiudizi. In realtà poi sono stati loro a togliermeli, a cambiarmi, perché vedere quello che stanno facendo loro è veramente sconvolgente. Uno dei primi esempi che mi viene in mente, parlando appunto di Tuani, un po' di tempo fa i bambini hanno organizzato, Tuani io la conosco indirettamente, nel senso che Operazione Colomba è un progetto sempre dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, quindi ci sono volontari della stessa associazione con la quale sono partita io lì, anche se sono due progetti distinti, quindi io sono andata a trovarli, so quello di cui parlano, forse prossimamente andrò anch'io, vediamo. E un po' di tempo fa hanno fatto i bimbi una dimostrazione non violenta, nel senso che è tutto il villaggio lì ad essere impegnato, sono 300 persone, ognuno fa il suo, ognuno ha il suo posto, ognuno fa quello che ritiene giusto, dai bimbi agli anziani, alle donne, agli uomini, ai pastori, tutti quanti, i bimbi 2 mesi fa, anche meno, hanno organizzato questa specie di marcia, si sono messi un naso rosso, hanno scritto dei cartelli dove c'era scritto: per favore arrivate in orario, quando ci venite a prendere per andare a scuola, perché noi perdiamo ore di lezione. E sono andati di fronte ai militari israeliani alla scorta, appunto, che si trova prima che li porta. Anni con un naso rosso che ti dicono: per favore arrivate in orario, altrimenti ci fate perdere ore di scuola. E allora sono tutte queste cose così, no, che ti fanno capire che la non violenza è davvero un'arma che disarma, nel senso che è un'arma contro la quale nessuno può niente, è più forte di tutto e di tutti. Ora, magari quel militare israeliano magari non ha prodotto niente in quel momento, però quel militare ventenne, diciottenne, perché poi parliamo di ragazzini molto spesso, parliamo di veramente ragazzi ancora non maggiorenni, alcuni di loro, perché fanno il servizio militare, che iniziano che non sono maggiorenni, e quindi magari in loro produrrà un pensiero, no? Produrrà una riflessione questo atto, piuttosto che, non lo so, il signore anziano, ottantenne, che davanti al ragazzino che gli dice: vattene, questa è la mia terra, gli dice: che ne sai tu, no? Che ne sai tu? Io ho vissuto, ho visto, che cosa mi vieni a dire a me? E anche lì il ragazzino ventenne oggettivo non si sente in diritto più di poter far nulla davanti a una cosa del genere, nel senso che Questi sono esempi, ma ce ne sono tanti, che veramente pian piano mi hanno fatto capire come è vero che loro vinceranno. Cioè, io ne sono convinta adesso, perché capisci che loro hanno all'interno una grande forza e delle grandi risorse. Per esempio, c'è un'altra bellissima iniziativa, si chiama The Beautiful Resistance, la resistenza, la bella resistenza, che è un progetto che è nato in uno dei campi profughi di Betlemme. Betlemme ha 3 campi profughi. Ed è nato questo progetto di fondamentalmente resistenza attraverso l'arte, quindi teatro, piuttosto che qualsiasi attività culturale, sport, ricamo, e prendono parte praticamente tutti, dai bambini, ragazzi alle donne del campo profughi. E quello che l'ha fondato questo movimento, lui dice sempre, noi non vogliamo chiedere l'elemosina, dice lui, noi non vogliamo aspettare che qualcuno faccia qualcosa per noi, perché noi possiamo fare molto per noi. Io credo che questo sia veramente una dimostrazione di una dignità grandissima. Ovviamente questo non ci svincola dalla responsabilità di quello che sta succedendo e della responsabilità che abbiamo come italiani, come europei, che è gravissima ed è pesantissima. Però ecco, sono esempi ancora una volta di come veramente da lì, dall'interno, partano le cose più belle. Adesso vi dico l'ultima. Che mi è venuta in mente oggi, appunto pensando alla non violenza, il giorno di la Domenica delle Palme, e succede una cosa straordinaria nell'anno, cioè che molti cristiani palestinesi che vivono al di là del muro, quindi nella zona di Betlemme, hanno il permesso di andare a Gerusalemme per via delle festività. Quest'anno, purtroppo, nonostante il permesso, hanno chiuso il checkpoint, nel senso che purtroppo spesso accade che nonostante le permissioni o le apparenti permissioni, poi dopo chiudano il checkpoint a loro discrezione, quindi non si può fare niente, non si poteva passare da là. E allora loro hanno organizzato una cosa bellissima, hanno organizzato una dimostrazione grossissima fuori dal muro, in cui hanno inscenato una parte della Bibbia di Mosè che esce dall'Egitto, e c'è il faraone dall'altra parte che non lo lascia andare. Quindi anche qualcosa, come dire, che è pesante, importante, rivolta a degli israeliani. E allora lì sono stati presi, arrestati molti di loro, portati in checkpoint, lasciati là, interrogati per ore, come succede sempre normalmente durante le dimostrazioni non violente. E io parlavo con questo ragazzo una settimana dopo, che mi raccontava tutto, e mi diceva, sai, sono stato molto contento di fare questa cosa, diceva, perché ho potuto parlare un sacco di ore con questo militare israeliano che aveva la mia età. E mi diceva, e lui tutto il tempo mi diceva, per colpa tua io non sono potuto andare a Tel Aviv con la mia ragazza. Diceva, oggi è domenica, devo andare a Tel Aviv con la mia ragazza, mi hanno chiamato qui perché c'eri tu con i tuoi amichetti che facevi caos. E ovviamente lui a quel punto ha detto, sì, mi dispiace che io abbia causato questo, però pensa che se io volessi andare a Tel Aviv con la mia ragazza non potrei, perché il tuo governo non mi dà il permesso di farlo. Ha detto, io non ho mai visto il mare, poi me lo racconti quando ci vai, no? Però lui me lo raccontava con una grande serenità dentro, e questa è la cosa che ti sconvolge di più, non so, forse se anche tu l'hai notata, nel senso che il leader della resistenza popolare, piuttosto che tutta la gente che ne fa parte, ha una grande serenità, non ha rabbia. Infatti io li ho ammirati tantissimo, perché quella ad avere rabbia ero io. Cioè, era l'internazionale che andava lì, vedeva tutto e diceva, ma come fate voi? In realtà poi io ho imparato da loro, ho capito che io non avevo il diritto di avere quella rabbia, perché loro sono i primi che ci combattono e cercano sistemi alternativi, no? Come la resistenza non violenta. E allora lui mi diceva, ma se io sono convinto, diceva, che un giorno lo vedrò a Gerusalemme, che questo muro cadrà, era un ragazzo come me, dopo tutto, ci ho parlato e basta, no? E questa forza è qualcosa di meraviglioso, io veramente penso che lì, io dicevo sempre, qui c'è una provvidenza particolare, perché nonostante tutto quello che stanno vivendo, che è qualcosa veramente di pesantissimo, è gente bellissima, di un'accoglienza enorme, gente che veramente
ha sperimentato, ha trovato nuovi modi di reagire e sempre più li stanno partendo training non violenti, cioè training non violenti. La gente si riunisce appositamente 2-3 ore a settimana per capire che cos'è non violenza, che cosa vuol dire, quali sono i comportamenti non violenti, quali no, quali sì, quelli da attuare, che cosa si fa di fronte a un militare che ti pianta un fucile, perché poi è molto concreto, voglio dire, il problema è che una volta ero ad Hebron, hanno chiuso dei negozi improvvisamente, buttando letteralmente fuori fisicamente il negoziante, chiudendo con i sigilli il negozio con ancora tutti i giocattoli dentro, e lui piangeva, diceva: ma quella è la mia vita, la mia famiglia sta tutto lì, cosa faccio adesso? Hanno iniziato a dimostrare, gli uomini intorno cantando, li hanno presi di forza, picchiati e portati. Quindi, cioè, è pesante, si parla veramente del non diritto di poter cantare, di poter fare qualcosa di assolutamente non violento. Però, ecco, concludo così, se poi volete farmi domande, con piacere. Uno dei leader di uno dei villaggi della resistenza, ogni giovedì sera, giovedì sera ci sentivamo, perché il giovedì, cioè la notte, insomma, tra il giovedì e il venerdì, è la notte in cui spesso i militari vanno nei villaggi, iniziano a circoscrivere le case, a volte fanno uscire fuori di casa anche i bimbi, a volte i figli dei leader della resistenza popolare, li fanno restare al freddo per ore pur di scoraggiare, no, la dimostrazione dell'indomani. E lui mi diceva sempre: guarda, non ti chiedo niente, diceva, tu fai solo una preghiera, diceva. E lui era felice perché diceva: vedi, questo vuol dire che noi siamo pericolosi, questo vuol dire che noi stiamo vincendo, noi stiamo già vincendo, diceva lui, perché altrimenti perché?